ai microfoni di Radio Più Franco De Bon, ma insomma io lo chiamo ancora consigliere provinciale perché anche se dimissionario, quanti mesi ha fatto di lavoro consigliere?
Quasi 4 anni.
Quindi 4 anni consecutivi con più presidenti, mi sembra l'ultimo è Padrin, giusto? No?
No, sempre con Padrin. Io sono arrivato 2 o 3 mesi dopo che Padrin era stato eletto ed è per questo che ci siamo dimessi prima, per allineare l'elezione del presidente a quella del Consiglio. Noi siamo arrivati praticamente nel febbraio del 18.
Uh-huh.
Bel, 18, 20, 22, ecco, sì.
Un bel percorso. Senta, parliamo subito dell'attualità, no? La problematica è quella del crash, abbiamo avuto un paio di episodi in questo fine, in quest'ultimo periodo, però va detto non solo a Belluno perché Verona ha fatto la stessa lamentela. Che cosa succede? Perché non si riesce a fare meglio?
Ma qui ci sarebbe veramente fare una lunga chiacchierata sul discorso del crash ed è una... bisognerebbe fare secondo me un convegno ad hoc di informazione della gente, della società per le funzioni di questo crash. Guarda, io oltre ad aver fatto quasi 4 anni insomma come amministratore ne ho fatti 30 quasi in polizia provinciale e quindi poi il soccorso alla fauna selvatica è sempre stato uno dei nostri compiti principali perché venivamo chiamati a tutte le ore a soccorrere questi animali e ovviamente la cosa più naturale che ti viene da fare quando vedi un animale in una difficoltà è quella di cercare di salvarlo. Ecco, io ho recuperato tanti ungulati investiti, abbiamo provato anche inizialmente a cercare di recuperarli e dico solo questo: quando un animale selvatico si lascia avvicinare dall'uomo vuol dire che è a fine vita, cioè noi magari non riusciamo a capire l'entità perché dovremmo fare una diagnosi più approfondita, avere lastre, voglio dire, per capire se c'è un'emorragia o quella. E nel 99,9% gli animali che non scappano dopo un incidente vuol dire che hanno una lesione interna importante che dopo poche ore li porta a morte, insomma, ecco. E per questo allora noi abbiamo fatto un protocollo che è stato uno dei primi direi in Italia, abbiamo sentito prima di tutto i veterinari dell'US di Belluno per quanto riguarda questa specie di diagnosi, cioè per capire, perché voglio dire, vogliamo salvare anche quello 0,1% che potrebbe rimettersi, perché potrebbe riversi. Sto parlando ad esempio di animali che hanno avuto un colpo alla testa semplicemente, che sono un attimo storditi e dopo un po' effettivamente possono recuperare, ma dico è una percentuale assolutamente piccolissima e però noi vogliamo verificare anche questo, quindi noi abbiamo fatto una scheda che va a verificare dal punto di vista oggettivo le condizioni dell'animale, quindi queste persone formate che sulla base di alcune note che ha fatto appunto i veterinari dell'US possono agire di conseguenza. Qualora vengano invece accertate delle condizioni, voglio dire, di non recuperabilità, gli operatori, in particolare questo la polizia provinciale, procede a sopprimere con metodi eutanasici questi ungulati cacciabili e depennarli dal piano abbattimento che viene concesso sulla nostra riserva. Ecco, questo secondo me questo è un grande passo avanti che abbiamo fatto perché salviamo sicuramente un animale che sta bene, che è fuori, vuol dire che non è alcunché ferito dal periodo venatorio al posto di uno che sicuramente ha la vita compromessa. Questo è un tema, voglio dire, di equilibrio rispetto al fatto che magari potremo pensare di portare un animale che ha un'emorragia presso una clinica super specializzata che verrebbe a costare un'operazione, immagini un'operazione chirurgica, ortopedica importante, per poi rieducarlo, per poi liberarlo e poi questo animale legittimamente potrebbe essere abbattuto in caccia. Vado avanti ancora di più sul tema del soccorso della fauna selvatica, perché anche i predatori, così come voglio dire tutta la fauna selvatica, risponde a delle logiche che sono molto diverse da quelle che noi ad esempio operiamo per la fauna domestica, ad esempio, no? Cioè le popolazioni faunistiche noi le dobbiamo osservare come pubblica amministrazione a livello di popolazione, cioè a livello di un insieme di individui che hanno tra di loro dei rapporti sociali.
Come mai non si è riusciti a tenere un CRAS quindi per facilitare queste operazioni a Belluno e si è ricorsi a Treviso?
Perché un CRAS costa tanto, perché dovremmo attrezzare una struttura che è molto costosa per recuperare, voglio dire, pochi animali. Ecco, stavo facendo una premessa proprio di carattere tecnico, se ha senso anche andare a recuperare
quindi
degli animali.
Costa troppo, questa è la risposta, mi sembra, no? Cioè un CRAS costa troppo, uniamoci con quello di Treviso, però
esattamente.
Credo che lei convenga con me che dalla Livinallonga dal Comerico diventa dura il trasporto fino a Treviso.
Ma neanche tanto, perché se noi abbiamo già dei mezzi attrezzati, cioè un'aquila, e abbiamo già predisposto i fondi, voglio dire, per strutturare ulteriormente dei mezzi, voglio dire, dovesse capitarci un lince, un gatto selvatico, un animale particolarmente protetto, che poi sulla base appunto di queste schede risultasse recuperabile, noi lo portiamo presso questo CRAS, dove c'è una struttura specializzata con veterinari reperibili che si potrebbero occupare del recupero di questi animali.
Ha usato una parola importante, ha usato una parola importante, che è reperibilità, perché consigliere, lei sa che ci sono i due episodi del cervo e della lepre, dove certo, in un caso per 12 ore non sei intervenuto con un cervo certo in agonia e un altro che non doveva rispondere. Come mai succede questo?
Succede semplicemente perché la struttura dove io ho lavorato per quasi 30 anni, come dicevo prima, la polizia provinciale, da 40 organici che eravamo fino a qualche anno fa, a seguito appunto di questa benedetta, lo dico, faccio per eufemismo, legge del Rio, è stato potenziata, le province sono state assolutamente potenziate e adesso credo che siano meno di 18. Con questo personale noi non riusciamo a garantire la reperibilità H24, anche perché poi se dovessimo guardare, per dire, tutte gli aspetti sindacali devono girare in due, devono, insomma, non con le turnazioni, dopo 6 ore devono rientrare, insomma, quindi purtroppo durante la settimana riusciamo a garantire le turnazioni durante il giorno, anzi a partire dall'alba fino al tramonto, diciamo. Per quanto riguarda la notte, soprattutto il festivo, non riusciamo a garantire questo. Per questo l'idea che ci è venuta, insomma, che speriamo che venga portata avanti nella prossima amministrazione, è quella della formazione di un gruppo di operatori che possano coadiuvare con la polizia provinciale nel soccorso della fauna selvatica. Il tema è assolutamente importante, io mi associo, voglio dire, alle osservazioni che ha fatto lei rispetto a questi animali che, come ha visto nei casi precedenti, insomma, devono essere purtroppo soppressi per una condizione proprio di benessere animale, quindi il benessere animale passa attraverso l'eutanasia, e che non riusciamo ad offrire proprio per carenza di personale.
Senta, ben vengano gli operatori in questa provincia, poi il volontariato è sempre molto forte, però insomma sì, l'istituzione è importante. 18 si diceva oggi in organico, 40 ieri. Troppo pochi oggi, erano troppi ieri, non lo so, quanto sarebbe il numero ideale per risolvere la situazione? Lei che anche ha quindi competenza, essendoci stato nella polizia provinciale.
Ma guardi, io sto pensando a tutto il tema ambientale, no? Perché ci siamo trovati anche molte volte in prefettura, nel comitato di ordine e sicurezza pubblica. Noi abbiamo una provincia che è la più grande d'Italia, che ha 360.000 ettari di superficie e che ha meno di 200.000 residenti. Quindi una provincia che ha grandi ambienti, che ha grande territorio, e che magari è poco presidiata, perché sto pensando a tutto il tema, voglio dire, della raccolta di funghi, sto guardando la tutela dei percorsi fuori strada, sto pensando
c'è poco controllo, secondo lei c'è poco controllo?
No, voglio dire, io dico solo che c'è bisogno di una bella polizia provinciale, mm-hmm. insieme ovviamente ai carabinieri forestali, che possano assicurare il controllo di questo grande, il presidio, voglio dire, di questo grande territorio. Io faccio anche un passo avanti, dico che per fortuna ci sono i cacciatori, i pescatori, che anche nell'ultimo periodo in cui ero là ci davano veramente una mano, perché loro, girando, voglio dire, per il territorio, ci facevano notare della moria di pesci, ci facevano notare del problema del presidio del territorio. Se c'è qualcosa che non va, loro ce lo segnalano, quindi veramente è cambiato completamente il paradigma rispetto a magari qualche anno fa, in cui i cacciatori e le guardie si guardavano in cagnesco. Adesso, voglio dire, i cacciatori e le guardie collaborano.
C'è una collaborazione, una bella collaborazione. Sì, senta, consigliere, siamo al telefono con Franco De Bon, consigliere, io lo chiamo ancora così, provinciale, insomma, anche ad onore, dopo 4 anni consecutivi con Padrin. Chiedo scusa, Padrin, avevo dimenticato che era fin dall'inizio e era comunque una notizia importante. Senta, De Bon, noi non ne possiamo più, noi abitiamo nell'Agordino, ha visto Squid Game su Netflix? Non credo che abbia avuto il tempo per farlo, è un po' un gioco a rischio, tutto lì. Tornare a casa la sera è da veramente rischioso lungo l'Agordina. Questi sottopassi e sovrapassi, vogliamo convincere, se è di competenza del parco o lei mi dirà di chi, di farli una volta per tutte, o di Veneto Strade, che ne so.
Allora, guardi, quello è il primo tema che io ho posto, proprio come cercare di mitigare quel problema che abbiamo detto l'altro giorno, che non sarà completamente, perché fare un sottopasso non risolve, vuol dire, il problema provinciale, però dobbiamo partire da là. E l'esempio lo abbiamo fatto noi, io quando ero appunto in Polizia Provinciale, abbiamo suggerito, quando è stata rifatta praticamente la strada provinciale numero 1, che da Belluno porta a Ponte nelle Alpi, ecco, vicino a Casa Fragrazzi, sa che poi c'è stato quel tunnel lì, e sotto c'era quello presidente Reolon, e abbiamo detto: guardate, quella è una tratta a rischio, perché lì venivano investiti, diciamo, almeno una volta al mese o un capriolo o un cervo o un cinghiale o la volpe, insomma lì era proprio un addossamento, perché da Piave si portavano su verso nelle gare. Da quando è stato fatto questo sottopasso, noi non abbiamo più avuto praticamente segnalazioni.
Perché a Candaten non si fa, consigliere? Perché non si
Io
fa?
Le dico, ho già parlato più volte con l'ingegnere responsabile, insomma, di Veneto Strade, che è attenzionato lì, ovviamente deve essere fatta un'opera importante. È chiaramente competenza del gestore della strada, quindi Veneto Strade, Niger ha scusato, che è assolutamente d'accordo con noi, e le dico di più: noi come provincia abbiamo già fatto un incontro e con Veneto Strade e con ANAS per quel protocollo che dovrà mettere a terra un attraversamento stradale almeno l'anno. E per il prossimo anno avevamo individuato come zona la zona, diciamo così, di Marziai, la zona che va sempre una strada provinciale che porta giù verso la Trevigiana, perché lì c'è proprio l'attraversamento che da Celarda, dal Vincheto, quella zona protetta, i cervi attraversano per raggiungere le montagne di Garda, insomma, quelle montagne.
E lo conferma la statistica, perché credo che sicuramente lei abbia avuto modo di vederla, di studiarci sopra, perché credo che sia una provincia che è costellata di queste problematiche. Poi, se, diciamo la verità, non è stato fatto molto in questi anni, se non a Candaten, faccio l'esempio, mettere una rete per poi toglierla, adesso mettere degli alberelli, che non è molto chiaro quale sia la loro funzione, almeno al momento.
Guardi, noi non abbiamo inventato nulla, abbiamo copiato da esempi che sono stati fatti in Svizzera piuttosto che in Austria.
Allora copiamo male, però. sono due realtà completamente diverse.
Che quell'intervento che noi abbiamo fatto a Case Fagranzi, come le dicevo prima, è risultato assolutamente vincente, e guardi che lì è stato possibile dal punto di vista, voglio dire, della conformazione del territorio, perché si fa il buco a monte, la strada attraverso la mezza costa, quindi si riesce a scaricare bene questo passaggio. È un tema importante, ripeto, che spero che la prossima amministrazione colga nei suoi aspetti, perché io l'ho detto in tutte le sedi dove mi sono portato: se è importante mettere in sicurezza le strade dai sassi che cadono, è altrettanto mettere in sicurezza dei cervi che le attraversano. Se lei ha notato, ancora 10 anni fa, proprio anche su nostra iniziativa della Polizia Provinciale, abbiamo attenzionato il pubblico che arriva in provincia di Belluno con quei cartelli un po' provocatori, simpatici, che vedono il cervo e che dice non sempre attraversano sulle strisce. Non so se, ad esempio, abbiamo posto a Cadolo, abbiamo posto giù verso l'anno di Piave, insomma, per dire attenzione turista, guarda che
i cartelli attenzionano, ma purtroppo è dimostrato anche lungo la Gordina che servono poco.
Sfonda una porta aperta, ed è l'impegno, ripeto, che la provincia vuole avere, così evitiamo i crash, così evitiamo le reperibilità, così evitiamo la sofferenza degli animali, così evitiamo anche, voglio dire, il pericolo per l'uomo, perché investire un cervo con una moto, ma anche con una semplice vettura, è a rischio
rimane il problema che quando avremo creato i sottopassi o i sovrappassi in tutta la provincia, spero presto, quando avremo debellato il problema sulle strade, avremo sempre un crash a Treviso, mancherà a Belluno, e se c'è un animale domestico che sta male, scusate, se vicino all'abitazione arriva della fauna selvatica, per l'appunto, con dei problemi, la distanza è sempre tanta, consigliere.
Ma guardi, è esattamente il tema in cui si può dire, ma la neurologia chirurgica, no? Cioè quando uno si fa male alla testa, c'è un centro specializzato a Treviso dove vengono portati tutti i pazienti che sono qua a Belluno e li portano direttamente a Treviso. Cioè io credo che è proprio una questione di economie e di capire se vogliamo investire soldi su questo tema.
Ma economia fa anche rima con autonomia, un po' di orgoglio di questa autonomia, di dire teniamoci queste cose invece che condividere tutto. Amo i trevigiani, ma insomma la Camera di Commercio, tutto, no? I sindacati, il CRAS, un po' di orgoglio,
allora,
un po' di autonomia.
Guardi, scusi se io sono sono un massimo, ho curato, se posso dirle, con l'amministrazione Padrin, il protocollo delle tre province montane, che è l'unico appiglio che ci ha dato, voglio dire, la legge del Rio riguardo alla specificità. Sono riuscito a farmi dare dalla regione del Veneto 3 deleghe rispetto al resto. Da quando sono arrivato, la provincia di Belluno ha avuto la caccia, la pesca e ultimamente le minoranze linguistiche riconosciute come funzioni, quindi per me la specificità della provincia di Belluno è totale. Mi permetta di allargare il discorso a un tema anche economico. Io sabato ero a Mel con solidarietà per ovviamente i casi di Guambao e Ceramica Dolomite.
Certo.
L'unica cosa che non ho sentito tra i vari interventi era il ruolo che poteva avere la provincia, strutturata anche con la manifattura, rispetto ai sistemi e alle funzioni ecosistemiche che questa provincia può dare. Mi spiego meglio, questa provincia non può vivere solo di turismo, perché il turismo si concentra in poche stagioni e si concentra, voglio dire, con settori molto specifici, e quindi noi dobbiamo assicurare a questa provincia anche una manifattura che deve essere che è diversa, voglio dire, da quello di Paolo, perché il discorso che è venuto fuori è l'Europa, guardate, che riconosce nel Veneto, nella Lombardia e nell'Emilia Romagna le tre regioni forse più forti d'Europa.
Ma la locomotiva, la locomotiva, la locomotiva, alla quale però sì, bisogna però, mettersi, bisogna mettersi carbone, bisogna metterci anche del carbone, spesso. Quello che sta, che non sta succedendo con la CC Ideal, ma è un discorso troppo lungo. Senta, ho ancora pochi minuti, ma c'è un argomento importante che volevo trattare con lei. C'è preoccupazione per quello che si sta decidendo a Bruxelles sulla pesca. C'è la direttiva europea che mette a rischio la pesca sportiva e amatoriale. Anche qui potrebbe essere un problema. Che ne pensa?
Allora, io penso che noi siamo partiti per prima, tra i primi, con la selezione della trota marmorata, con due impianti in cui abbiamo investito 1 milione a proposito della specificità della provincia di Belluno, e riforniamo il resto del Veneto con trota marmorata che produciamo a Pomo e a Bolzano Bellunese, con due impianti di cui abbiamo la certificazione, perché abbiamo tutti i riproduttori certificati geneticamente, ma credo che nella zona alta vada riconosciuta la possibilità di mettere le altre specie. Su questo abbiamo già individuato anche voglio dire un percorso di carattere giuridico per farlo, che abbiamo suggerito ovviamente ai nostri rappresentanti, che abbiamo scritto anche nella nostra carta ittica, perché altrimenti da un certo punto in su si verrebbe a mancare questa attività. E io dico che Bruxelles, leggendo bene le norme che la norma che Bruxelles ha scritto, le direttive europee mettono sempre al centro l'uomo, ma non solo l'uomo, voglio dire, come soggetto destinatario di diritti, ma anche l'uomo economico, anche l'uomo sociale. E quindi se noi togliamo la pesca che rappresenta un reddito per Perarolo, perché vengono a pescare i pescatori di Milano e danno un reddito a quegli impianti, a quei negozi, e se togliamo la possibilità al pensionato di crearsi uno svago andando a pescare, togliamo qualità alla vita dell'uomo. Quindi io credo che a Bruxelles possa essere fatto capire che alcune specie possono continuare a essere immesse, e con buona pace della conservazione delle specie di interesse prioritario.